Benvenuto, sono Erika Maiutto, responsabile del progetto SMAU Academy. In questo episodio Giovanni Maria Riccio illustra tutto quello che c'è da sapere per avviare una startup. Buon ascolto.
Innanzitutto mi presento, io sono Giovanni Riccio, sono uno dei soci di questo studio romano che si chiama Elex, che è uno studio che si occupa di diritto e tecnologia, quindi lavoriamo principalmente, se non esclusivamente, su diritto e tecnologia. Naturalmente, scusate il piccolo spot, tra i nostri clienti ci sono molte start-up, ci sono molte imprese che lavorano appunto nel settore tecnologico e proprio appunto in realtà, più che darvi delle informazioni, ovviamente sarà un percorso molto veloce perché in 45 minuti vorrei lasciare anche del tempo per eventuali domande alla fine. Vi dicevo, naturalmente in 45 minuti è difficile riuscire a essere esaustivo e quindi a coprire tutti gli argomenti e tutti quelli che possono essere i problemi legati alle start-up. Anche perché poi naturalmente, e qui vado subito alla prima slide, naturalmente una start-up nient'altro è se non un'impresa. Con una parola che a me non piace molto, cioè c'è stato tutto questo storytelling in questi anni in cui si è creato anche un po' il mito delle start-up. Le start-up sono viste sempre in una idea un po' immaginifica come quelle società create da giovanissimi col cappuccio che si chiudono nel garage, che diventano dei Mark Zuckerberg e così via. In realtà fare start-up significa fare impresa, probabilmente raccontata così ha molto meno appeal, non ha la stessa presa appunto che dire fai la tua startup, diventa milionario in 6 mesi. La verità, almeno appunto nella mia esperienza, è che appunto milionari in 6 mesi non si diventa. L'attività di startup è una qualsiasi attività di impresa e come in tutte le attività umane in realtà serve principalmente appunto avere un buon progetto e avere costanza nel perseguire questo progetto. Nel corso appunto del tempo ho imparato peraltro che ci sono tutta una serie di, chiamiamoli, errori tipici che sono fatti appunto da questi imprenditori giovani o meno giovani, che sono legati in gran parte appunto proprio a questo modo di raccontare il fare impresa, che da un lato appunto è un modo anche esaltante. Io ho sempre la fortuna di parlare accanto a questi che fanno la TV, per cui perdonatemi perché chiaramente ho quest'eco in continuazione. Dicevo, è un modo fondamentalmente che in realtà diventa addirittura, secondo me, dannoso in taluni casi. Molto spesso appunto ci si innamora un po' della propria idea. A me è capitato molto spesso di confrontarmi con persone che avevano delle buone idee, che erano anche riusciti a svilupparle e che tuttavia però nel momento in cui bisognava fare degli investimenti, bisognava coinvolgere altre persone, bisognava vendere anche la società, poi in realtà diciamo sono rimasti fermi perché appunto innamorati di questa loro idea. Il problema in molti casi, e in questo probabilmente appunto le start-up hanno una peculiarità rispetto alle imprese tradizionali, è che proprio poiché si lavora nel settore tecnologico, si lavora appunto nel settore dell'innovazione, lo vedete anche nel terzo punto, le start-up sono società dedite alla commercializzazione di prodotti o servizi di alto valore tecnologico, proprio perché il processo di obsolescenza della tecnologia è molto veloce, accade spesso che quello che è un prodotto molto buono il 30 giugno del 2016, che è un prodotto molto innovativo il 30 giugno del 2016, non è detto che lo sia anche il 30 giugno del 2017, per cui bisogna anche essere bravi a capire quando è il tempo in un certo senso delle start-up. Non vi voglio naturalmente tediare con queste discussioni, che appunto è vero che siamo vicinissimi al bar, però sono quasi discussioni da bar, per cui entrerei direttamente appunto nello specifico. Vi dicevo, la start-up in realtà è qualsiasi impresa appena nata. Anche noi quando creiamo il nostro studio legale, un po' per scherzare con i nostri clienti, dicevamo noi siamo una start-up, nel senso che sopportavamo tutta la fatica degli inizi, di dover pagare un affitto, di non avere grandi utili da distribuire, di avere persone da pagare, di avere strutture da acquistare e così via. In realtà la legge si occupa appunto solo delle start-up innovative. Le start-up innovative, come dicevo già prima, sono quelle che le società che sono dedite alla commercializzazione di prodotti o servizi ad alto valore tecnologico. I riferimenti essenziali da un punto di vista legislativo sono il decreto legge del 18 ottobre 2012, il numero 179, che poi è stato convertito appunto in legge sempre nel 2012 con la legge 221, che poi è stato modificato più volte. La modifica appunto più importante, le due modifiche più importanti sono state appunto il decreto legge 76 del 2013 e il decreto legge 3 del 2015. Giusto per dare un po' i numeri, in realtà io vi parlerò un po' di più anche di questo secondo decreto, perché è il decreto che appunto si è rivolto alle piccole e medie imprese, quindi alle cosiddette start-up PMI. Perché in realtà ci si è resi conto, appunto, torno ancora una volta al discorso iniziale sullo storytelling, ci si è resi conto che appunto il nostro è un paese la cui economia poggia essenzialmente sulle piccole e medie imprese. Piccole e medie imprese che magari esistevano già, che appunto riescono a produrre dei prodotti e dei servizi di alto valore tecnologico e che appunto ciò nonostante erano rimaste in un certo senso escluse dalla legge. La startup innovativa è innanzitutto una società di capitali, quindi non è una società di persone, può essere costituita anche in forma cooperativa, ha sede in Italia o nell'Unione Europea, è sufficiente una sede produttiva o una filiale in Europa, quindi non può essere una società americana per aversi applicazione della legge. L'oggetto sociale in via esclusiva o in via quantomeno prevalente deve essere ancora una volta lo sviluppo, la produzione, la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Vedremo poi appunto nel dettaglio questo che cosa significa. Molto spesso appunto si parla di startup innovativa o di società a responsabilità limitata semplificata, in realtà appunto sono entrambe delle SRL. Questo significa essenzialmente che i soci non rispondono con il loro patrimonio personale, ma risponde il patrimonio della società. Quindi, tornando al punto di partenza, sono delle società di capitali. Lo statuto per atto pubblico, oppure appunto c'è uno statuto cosiddetto semplificato ai sensi dell'articolo 24 del codice sull'amministrazione digitale. Un altro dei miti delle start-up, che peraltro è tornato molto di attualità, nel senso se ne è parlato molto nell'ultima settimana a seguito del Brexit, è appunto la possibilità di costituire una società all'estero. Molto spesso chiacchieriamo appunto con dei giovani imprenditori che ci chiedono come creare delle società in Inghilterra. Noi assistiamo a alcune società inglesi create da italiani. In molti casi però io tendo un po' a deludere le aspettative di queste persone, nel senso che in realtà per creare una società in Inghilterra o in un altro paese dell'Unione Europea bisogna effettivamente lavorarci. Si era diffuso un pochettino questa voce a lungo che fosse sufficiente avere un commercialista a Londra, avere un punto di raccolta della posta per aprire una società. In realtà tutto questo è falso, e oltre ad essere falso è anche pericoloso. È pericoloso appunto perché chiaramente il rischio che si corre, come vedete nel terzo punto, è il rischio dell'esterovestizione, cioè l'idea che appunto vada a creare una società, che è una società che in realtà è italiana, opera in Italia, ha semplicemente un punto di raccolta, ha semplicemente un qualcosa, un commercialista, qualcuno che raccoglie la posta, eccetera, eccetera, a Londra o in un'altra città dell'Unione Europea, ma che in realtà appunto non opera realmente come stabile organizzazione all'estero. Quindi attenzione a questo passaggio. Peraltro c'è un altro problema che molto spesso non viene considerato, che è il problema chiaramente di quelli che sono i costi transattivi associati all'apertura di una società all'estero. Mi spiego meglio. È vero, o è parzialmente vero, che in alcuni casi da un punto di vista fiscale, del pagamento delle tasse in generale, può essere conveniente non avere una società italiana ma avere una società straniera. Questo è vero. È anche vero però allo stesso tempo che ci sono tutta una serie di costi che sono appunto connessi alla possibilità di aprire una società in un altro paese, che molto spesso non vengono considerati. Penso al mio lavoro, pensate banalmente ai costi degli avvocati. In Italia, voglio dire, gli avvocati, se e quando vengono pagati, non sono obiettivamente costosissimi. Se provate a rivolgervi ad un avvocato inglese e necessariamente avete bisogno appunto di un professionista che sia, voglio dire, in quel territorio, che conosca la legislazione di quel paese a fondo, naturalmente i costi tendono a lievitare. Mi è capitato recentemente che appunto un mio cliente avesse aperto una società in Svizzera e lui ha detto che quando ha chiuso questa società si è reso conto che praticamente il commercialista gli costava 2.000 euro al mese. Ora non so quanti siano i commercialisti in Italia che riescano a chiedere ad una società neonata 2.000 euro al mese appunto per seguirli. Quindi anche in questo caso, voglio dire, ci sono dei vantaggi, ma sono dei vantaggi che vanno ponderati attentamente. Cioè non lasciarsi, lo so che fa molto, è molto bello, dà un'immagine molto più accattivante dire a una società inglese. Però in molti casi, ripeto, non è conveniente. Ancora una volta torno sempre al punto di partenza. Stiamo facendo impresa, quando si fa impresa bisogna fare una ponderazione dei costi, bisogna fare un business plan che tenga conto anche di queste spese. Per cui molto spesso, ripeto, a mio avviso e almeno nella mia esperienza, che capisco che è un'esperienza limitata, in realtà non conviene aprire una società all'estero. Ripeto, ci sono alcuni vantaggi, ci sono però anche molti svantaggi che probabilmente non vengono considerati adeguatamente da chi appunto fa impresa all'estero. L'altro discorso appunto che si è fatto molto, probabilmente alcuni di voi frequenteranno questi forum di discussione, questi gruppi su Facebook delle startup, è il fatto che fondamentalmente ci sia un come posso dire, una mortalità altissima delle startup. In molti dicono, in queste discussioni anche un po' oziose, dicono sì, ma tanto poi tra due anni non ci saranno più, tra due anni non lavoreranno più. In realtà così non è, almeno i dati forniti dal Ministero mi sembra che militino in senso contrario. Ma questo del resto è abbastanza scontato, cioè se voi scorporate appunto le start-up innovative e considerate le imprese tradizionali, anche nelle imprese tradizionali voi avete una mortalità che è abbastanza simile a quella che trovate nelle startup innovative. Alcune società nascono e molte, soprattutto in un periodo di recessione, in un periodo di crisi, ovviamente chiudono. Peraltro proprio questo boom anche comunicativo che c'è stato appunto nelle startup ha portato un numero altissimo di aperture di società. Vedete che il rapporto tra le società che nell'ultimo anno hanno aperto e quelle che hanno chiuso si chiude con un saldo positivo di più di 1.000 società. Le cancellazioni dal registro sono state nell'ultimo anno 163, anche se poi questo dato, come tutti i dati numerici, va affrontato, va letto opportunamente, cioè 163 società che vengono cancellate dal registro non sono necessariamente 163 società che chiudono, potrebbero semplicemente aver perso i requisiti, che vedremo tra pochissimo, per essere iscritte nel registro. Per cui l'esperienza appunto delle start-up è un'esperienza tutt'altro che fallimentare. Le chiusure sono state 34. È anche ovvio che peraltro stiamo parlando ancora di un breve periodo. Lo avete visto, la legge alla fine ha 4 anni. Per cui ovviamente in 4 anni qualsiasi impresa, anche qui ripeto, qualsiasi attività umana, anche uno studio legale associato in un fondo è una startup. È chiaro che se noi avessimo fatto un bilancio al termine dei primi 2 anni probabilmente avremmo chiuso. Andati avanti, dopo un po' di anni, voglio dire, rimaniamo aperti e per fortuna, corna facendo, diciamo, le cose vanno abbastanza bene. C'è però, vi devo dire, anche una statistica che faccio un po' fatica a leggere perché disegno diametralmente opposto, che è appunto una statistica della Confindustria, in cui si dice che il tasso di sopravvivenza delle start-up dopo 3 anni è intorno al 56%, cioè il 44% delle società in realtà tende a chiudere, che sono due dati chiaramente in fortissima antitesi, perché se il dato è l'ultimo anno e che ci sono 34 chiusure, il dato sui 3 anni è della chiusura del 44%, questo significa o che l'ultimo anno c'è stata un'esplosione positiva delle start-up, oppure che fondamentalmente, se andiamo a comparare i due dati, qualcosa non torna. Vi dicevo, la grande innovazione che in realtà da un punto di vista strettamente legislativo c'è stato nel corso dell'ultimo anno è stato appunto la legge 33 del 2005, che ha convertito questo decreto legge del gennaio del 2005 il numero 3, e che appunto è nel pacchetto cosiddetto Investment Compact. Il motivo qual è essenzialmente? Faccio un attimo un salto. Il motivo è che, come vi dicevo prima, il nostro paese si fonda, l'economia del nostro paese, sulle piccole e medie imprese, quantomeno in termini numerici. Lo vedete alle mie spalle, su 4 milioni e rotti di imprese che ci sono in Italia, il 99,9% sono piccole e medie imprese. Peraltro vedete che gran parte di queste piccole e medie imprese, grandissima parte, il 95%, sono addirittura microimprese, cioè imprese che hanno da 1 a 9 dipendenti. Se andiamo nelle piccole imprese, quelle da 10 a 50 dipendenti, il dato scende sensibilmente a 4,3%. Vedete che addirittura le medie imprese, cioè quelle in cui il numero dei dipendenti è dai 50 ai 250, è addirittura lo 0,5%. Vi dicevo, il motivo che quindi ha portato essenzialmente a questa innovazione legislativa, quindi con l'introduzione della legge 33 del 2005, è stato essenzialmente questo, cioè il nostro paese è un paese che si fonda sulla piccola e media imprenditoria. Piccola e media imprenditoria che non necessariamente è nata recentemente, il solito discorso appunto del cappuccio, dello start-upper col cappuccio nel garage, ma molto spesso avete piccole e medie imprese, del resto molte le vedete all'interno di questo padiglione, che esistono da anni e che appunto fanno degli investimenti e della produzione anche all'interno appunto dell'innovazione tecnologica. Le piccole e medie imprese innovative sono società di capitali, anche in questo caso possono essere cooperative, hanno una sede o una filiale in Italia, quindi al pari delle start-up innovative, e soddisfano dei specifici parametri di innovazione tecnologica. Essenzialmente, poi vedremo nel dettaglio quali sono le differenze, si è provato ad estendere quelli che erano i requisiti per le start-up innovative, si è provato ad estenderli anche alle piccole e medie imprese innovative. Chiaramente con i requisiti e con tutte le agevolazioni che sono previste appunto per le start-up innovative. Ulteriori parametri. Innanzitutto, non devono eccedere i limiti dimensionali o di fatturato di cui alla normativa comunitaria sulle piccole e medie imprese. Innanzitutto, come vi dicevo già prima, devono essere delle società che abbiano meno di 250 dipendenti. Del resto, se torniamo indietro, vedete che fondamentalmente parliamo di una legge che è astrattamente applicabile alla quasi totalità appunto delle società esistenti in Italia. Il primo dato è impressionante, 99,9% delle imprese in Italia sono piccole e medie imprese. Il secondo limite è appunto, il primo limite è il numero di occupati, devono essere meno di 250. Il secondo limite è dato dal fatturato, ma anche qui voglio dire è un limite che in un certo senso è facile da rispettare, purtroppo mi verrebbe da dire, perché il fatturato annuo deve essere inferiore a 50 milioni di euro. Non devono essere delle società quotate, del resto voglio dire, praticamente nel caso di imprese di queste dimensioni è piuttosto improbabile che siano addirittura quotate, non devono essere iscritte al registro delle imprese come start-up innovative, cioè se sono già start-up innovative non possono essere anche piccole e medie imprese innovative. Per le start-up innovative avete un limite differente di fatturato, perché il limite è appunto i 5 milioni di fatturato. Parliamo comunque, chi fa impresa lo sa, già di valori molto alti per essere i primi anni di attività, per cui ovviamente 5 milioni di euro di fatturato è già un valore medio-alto. Chiaramente stare sotto i 50 milioni di euro di fatturato, ancora una volta mi viene da dire purtroppo, non è in realtà così difficile. Però considerate che per esempio nel caso delle start-up innovative, faccio un passo indietro, i 5 milioni di euro di fatturato non sono, in realtà sembrano una cifra gigantesca, in realtà non sono una cifra così enorme, e quindi ci consente di leggere anche il dato che vedevamo prima e di cui vi parlavo, appunto relativo alle cancellazioni dal registro. Sono 163, ma le chiusure sono appena 34, quindi in molti casi addirittura la cancellazione del registro può essere letto come un dato non negativo, ma al contrario come un dato positivo. Ora, le differenze essenziali tra le start-up innovative e le piccole e medie imprese innovative sono, innanzitutto, nessun limite temporale, questo lo dicevo già. Cioè le piccole e medie imprese innovative possono esistere anche da 10 anni, da 15 anni, da 20 anni. Per le start-up c'è un limite invece di 5 anni. Non si applica alle società nuove, per cui chiaramente, ripeto, l'obiettivo della legge era quello di estendere tutta una serie di agevolazioni che erano previste appunto per le start-up innovative anche per chi già faceva impresa. E chiaramente capite, in un periodo storico che non è facilissimo per l'impresa in Italia, ovviamente ci si è spinti appunto ad estendere questo tipo di agevolazioni anche a altre società che esistevano già. Non si applica però appunto alle società nuove, serve almeno un bilancio certificato. Non c'è alcun divieto di distribuzione di utili, del resto parliamo appunto, lo dicevo prima, di società commerciali, per cui gli utili che residuano al termine di un esercizio possono essere distribuiti. Non ci sono limiti nell'oggetto sociale, però l'altra differenza importante è che le piccole e medie imprese sono soggette al fallimento a differenza delle start-up e a tutte le altre procedure concorsuali. Per quanto riguarda i requisiti, anche qui sono simili, sono addirittura semplificati rispetto alle start-up innovative. Chi segue questo settore saprà che anche i requisiti per le start-up innovative sono stati modificati nel tempo. Si è molto discusso appunto su quelli che dovessero essere i requisiti. Chi ha seguito tutte queste discussioni fin dall'inizio ricorda per esempio la necessità che dei soci avessero un dottorato. A me è capitato per esempio che di ricevere appunto degli imprenditori e che questi imprenditori a un certo punto alla fine della discussione mi dicevano: ma tu che hai un dottorato vuoi entrare in società? Per cui io provavo a spiegare che il mio dottorato, diciamo, era in diritto comparato, quindi poteva aiutare poco, diciamo, la vita di una società, però poi chiaramente serviva quel requisito che era un requisito formale. In realtà diciamo che appunto questi requisiti sono stati in un certo senso abbassati nel corso del tempo, anche perché alcuni di questi, come nell'esempio un po' paradossale che vi facevo, erano appunto dei requisiti che avevano un valore formale ma non sostanziale, cioè accettare qualsiasi dottorato, un conto è appunto un dottorato, che so, in ingegneria elettronica, un conto è avere un dottorato in filologia romanza. Poi è chiaro che nelle società trovate molto spesso appunto persone che hanno formazione umanistica. Io stesso insegno appunto in una facoltà di beni culturali e alcuni dei nostri laureati, vi dico appunto ancora una volta un'esperienza personale però diretta, sono appunto diventati successivamente degli imprenditori, quindi non necessariamente, è anche vero che non necessariamente la formazione diventa un limite, però è anche chiaro che lì appunto, come nel mio caso, avere un dottorato in diritto comparato difficilmente secondo me poteva dare quel valore aggiunto per poter essere considerata appunto, per appunto soddisfare il requisito di innovatività che dovrebbero avere le start-up. Per le start-up innovative è necessario appunto almeno uno di questi tre requisiti. In primo luogo il 15% del valore maggiore tra costi e valore totale della produzione deve essere investito in attività di ricerca e di sviluppo. Quindi in realtà le società devono appunto accantonare parte del loro fatturato e reinvestirlo in ricerca e sviluppo. Del resto è anche giusto, perché appunto parliamo di società che sono società innovative con produzione, sviluppo, commercializzazione di prodotti ad alto valore tecnologico, e quindi è chiaro che per avere dei prodotti ad alto valore tecnologico serve necessariamente investire in ricerca. In secondo luogo, almeno i 2/3 del personale deve essere in possesso di una laurea magistrale, 1/3 deve essere appunto come alternativa, 1/3 del personale deve essere in possesso di dottorato, deve essere dottore di ricerca o devono essere laureati con 3 anni di esperienza in attività di ricerca. Qui valgono ovviamente tutte le osservazioni che facevo prima. Chiaramente la legge non ha fatto delle distinzioni applicabili a qualsiasi attività di ricerca in qualsiasi campo, qualsiasi dottorato e così via. L'ultimo punto, su cui ritornerò successivamente, bisogna essere depositari o licenziatari di una privativa industriale. Anche su questo, per la verità, diciamo, questa è una sorta di legge che poi è stata adattata nel tempo. Una privativa industriale è stata pensata essenzialmente per i brevetti. Anche qui, scusatemi l'ennesima digressione biografica, però una volta mi è capitato che appunto si fossero presentate delle persone che non avevano un brevetto, ma avevano un modello di utilità. La differenza la sapete, però la ricordo in primo luogo a me stesso, essenzialmente che col brevetto voi create qualcosa di nuovo che può essere implementato da un punto di vista industriale. Col modello di utilità in realtà voi andate a migliorare qualcosa che è già stato fatto da altri. Questa previsione inizialmente non c'era nella legge, per cui effettivamente io mi sono trovato nell'imbarazzo di dare una risposta dicendo effettivamente la legge parla di essere titolari o quantomeno depositari di un brevetto, modelli di utilità non sono inclusi, e ho fatto la cosa più semplice possibile, ho scritto al ministero per dire: ma i modelli di utilità valgono come brevetti? Perché in fondo, voglio dire, c'è chiaramente un aspetto innovativo nel modello di utilità, vado a migliorare qualcosa, c'è un'innovazione tecnologica. E la risposta candida del ministero, anche molto onesta devo dire da un punto di vista intellettuale, è stata: non ci avevamo pensato. Cioè è stato sì, però confessiamo che non è una cosa che, sulla quale avevamo riflettuto abbastanza. E anche qui chiaramente capite come poi chiaramente ogni legge ha bisogno anche di una sorta di adeguamento. Oggi quello che il requisito ha richiesto è appunto essere depositario o licenziatario di una privativa industriale. Piccole e medie imprese innovative invece devono avere non uno ma almeno due su tre dei seguenti requisiti: il 3% ancora una volta del rapporto tra costi e valore totale della produzione deve essere investito in attività di ricerca e sviluppo, e considerate che parliamo in realtà di un valore che è molto basso, il 3%, anche se considerate appunto quelle che sono le medie dei fatturati di queste società. Un terzo e non più i due terzi del personale deve essere in possesso di laurea magistrale, un quinto possono essere dottorandi, dottori di ricerca e così via, deve essere appunto ancora una volta, può essere depositaria o licenziataria di privative industriali. Le differenze essenzialmente sono in termini quantitativi e soprattutto sono determinate dal fatto che nelle start-up innovative un requisito almeno su tre, nelle piccole e medie imprese innovative dovete avere almeno due requisiti su tre. In realtà, peraltro, come vi accennavo, il requisito che è stato presentato più spesso è fondamentalmente quello dell'investimento in ricerca e sviluppo. Vedete, il 63% delle società che sono iscritte, in questo caso però attenzione, come startup innovative, ha utilizzato appunto come requisito il primo di quelli che vi ho elencato poc'anzi, cioè il 15% del rapporto tra valore e costi investito in attività di ricerca o di sviluppo. Del resto questo è abbastanza semplice se ci pensate, perché appunto non parliamo ancora una volta di una percentuale così elevata, e fondamentalmente tutte le società che fanno innovazione hanno necessità appunto di fare degli investimenti che siano in ricerca e sviluppo. Il 23% appunto ha portato come requisito il personale qualificato, il 14% sono invece titolari di una privativa industriale. Solo il 69%, vedete il primo punto, hanno autocertificato il possesso di tutti i requisiti, quindi solo il 2% del totale. È un dato per la verità su cui è stata data molta enfasi. In realtà secondo me è un dato che non dice nulla. Se la legge ti chiede almeno un requisito, non c'è ragione perché io li debba avere tutti e tre. Voglio dire, non è che ho delle agevolazioni particolari se dico ho investito più del 15%, ho più dei due terzi che sono laureati, ho anche una privativa industriale. Quindi voglio dire, secondo me è un non dato per la verità. Le percentuali appunto da un punto di vista territoriale chiaramente rispecchiano in parte anche quelli che sono, diciamo, quella che è l'economia del nostro paese. Il 52% delle società sono al nord, peraltro il 25% di questo 52% è al, mi sa che ho fatto male i conti però, che fa 53, quindi buona parte nel nord-ovest, l'altra percentuale appunto è nel nord-est, però più o meno parliamo di quote che sono paritarie. Il 29% è al sud, da meridionale è un dato che mi fa piacere, per la verità in molte regioni si è lavorato molto bene, penso per esempio alla Puglia, penso anche a alcuni progetti che sono stati sviluppati in Campania e in Sicilia, e il 19% è invece al centro. Come vi dicevo, l'86% ha presentato un solo requisito, ma anche qui, se vi devo dire la mia opinione da avvocato, è che chiaramente non, anche qui è un non dato, se la legge te ne chiede almeno uno non c'è ragione, anche laddove li possedessi, per presentarne più di uno. I benefici per le piccole e medie imprese innovative sono essenzialmente gli stessi che ci sono per le start-up innovative. è necessaria l'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese, così come per le start-up innovative. Voi avete una sezione del registro delle imprese che è specificatamente dedicata appunto alle start-up innovative. Allo stesso modo, in questo caso, praticamente avete una sezione per le piccole e medie imprese innovative. Le agevolazioni, come vi accennavo, sono tendenzialmente le stesse. Non c'è imposta di bollo per l'iscrizione nel registro delle imprese. Avete una serie di deroghe a quella che è la disciplina generale in materia appunto di società di capitali in caso di perdita del capitale sociale. Quindi in questo caso, mentre determinate perdite determinano inevitabilmente, lo dico brutalmente, la morte della società, in questi casi chiaramente è dato un periodo di tempo anche più lungo. Si possono creare delle categorie di quote con diritti particolari. Questo è molto importante e viene fatto molto, ma forse non ancora a sufficienza. Cioè, nel senso, in molti casi, proprio perché si tratta di, nel caso delle start-up innovative, di società neonate, nel caso delle piccole e medie imprese, di società che non hanno dei volumi così importanti, in molti casi chiaramente c'è la possibilità di creare delle particolari categorie che abbiano dei diritti particolari. Per esempio, si sta lavorando molto su tutte quelle che sono le possibilità di una retribuzione in equity, lo vedete nel passaggio successivo, remunerare dipendenti e collaboratori esterni con piani di incentivazione in equity. Vi dico che perfino noi come studio legale in alcuni casi abbiamo degli accordi in equity con le nostre società. Cioè, se il progetto ci sembra un progetto interessante ed un progetto quindi che ha delle reali potenzialità di sviluppo, preferiamo essere pagati ancora meno del poco, diciamo, che in genere si paga agli avvocati, e la restante quota appunto in un certo senso scommetterci su, mettiamola così. Le piccole e medie imprese che hanno meno di 7 anni, per queste società sono previste degli incentivi fiscali agli investimenti previsti per le start-up innovative. C'è la possibilità, come appunto le start-up innovative, anche di fare un equity crowdfunding online e quindi di lavorare attraverso questo strumento che, vi dicevo, ha preso molto piede e probabilmente non ancora sufficiente. Le dichiarazioni di autocertificazione, ma questo è un punto che mi sembra meno importante, sono trasmesse in via telematica alla Camera di Commercio. Naturalmente bisogna fare attenzione, perché ovviamente dove ci sono degli incentivi e degli sgravi automaticamente ci sono possibilità, in un certo senso, di diciamo che qualche furbetto provi a utilizzare appunto queste agevolazioni e a beneficiare di queste agevolazioni senza avere i requisiti. Naturalmente ci sono dei controlli periodici sull'effettivo possesso dei requisiti richiesti dalla legge. Avete visto che tanto per le start-up innovative quanto per le PMI innovative c'è un'autocertificazione, cioè io autocertifico il possesso di questi requisiti. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio bisogna depositare una dichiarazione presso il registro delle imprese sul mantenimento dei requisiti. Ancora una volta il discorso che si faceva prima a proposito della cancellazione. In alcuni casi quelli che sono i requisiti che abbiamo elencato prima potrebbero non essere più presenti, per cui chiaramente sono requisiti che devono sussistere non solo, diciamo, in entrata nel momento in cui vi iscrivete al registro, ma devono essere mantenuti per tutta la vita della società. È necessario poi aggiornare entro il 30 giugno quello che sono i dati che sono stati forniti al momento dell'iscrizione, per cui ancora una volta chiaramente devo andare a confermare la sussistenza di questi dati. Ora, se quella che vi ho finora esposto appunto è, in estrema sintesi, veramente per dei flashback, probabilmente molti dei quali erano già noti a chi mi sta ascoltando, ho provato appunto a ragionare su alcuni aspetti che sono aspetti tipici delle start-up. Ce ne sarebbero tanti, naturalmente, anche in quella che appunto è l'organizzazione societaria, la governance della società. Occupandomi principalmente appunto di proprietà intellettuale, mi sono invece soffermato su tre aspetti che mi sembrano interessanti. Il primo dei quali è appunto la scelta del marchio. La scelta del marchio d'impresa è una scelta fondamentale per le società. Molto spesso appunto non si riflette adeguatamente sulla importanza del marchio. Il marchio innanzitutto deve essere facilmente memorizzabile. Molto spesso capita che venga qualcuno che utilizza, che ne so, degli acronimi formati da pezzi di cognome dei soci che poi sono difficilissimi da ricordare, illeggibili e così via. Il marchio deve essere innanzitutto facilmente memorizzabile. Qui naturalmente l'altra questione è quale marchio registrare. Voi avete essenzialmente tre tipi di marchio: un marchio nazionale, un marchio comunitario e poi marchi internazionali. Il marchio nazionale io tendenzialmente non lo consiglio, nel senso che ovviamente è una scelta che va fatta poi case by case, cioè va analizzato il singolo caso, ma la scelta, diciamo, del marchio nazionale tendo a sconsigliarla per un motivo, perché chiaramente tutte le imprese che lavorano appunto nell'innovazione tecnologica tendenzialmente hanno una proiezione che è anche fuori dall'Italia. Ovviamente il marchio nazionale tutela solo all'interno del territorio nazionale. Tendo viceversa a consigliare i marchi nazionali. Il costo è un po' superiore, nel senso che è cambiato recentemente, spero di non sbagliare, però è 850 euro per la registrazione per una classe merceologica, 900 per due classi merceologiche, prima era 900 per tre classi merceologiche e poi mi sembra 150 euro per ogni classe successiva. Comunque voglio dire, ha un costo che chiaramente è superiore rispetto al costo di un marchio nazionale, che è intorno ai 250-300 euro, però chiaramente l'estensione territoriale è un'estensione che copre tutta l'Unione Europea e ovviamente dà una forza a questo marchio che non è quella del marchio nazionale. Ancora una volta, esempio preso dalla, diciamo, dalla mia esperienza professionale, ho registrato un marchio comunitario per una panetteria, il che mi è sembrato molto strano. Cioè, quando è venuto questo signore e mi ha detto che appunto voleva registrare questo marchio, ho detto: ma lei è una panetteria, peraltro, diciamo, a via Tiburtina, neanche, diciamo, una via turistica a Roma. E lui mi ha detto: no, ma noi in realtà vogliamo nel futuro vendere i biscotti che facciamo, li vogliamo vendere all'estero. E quindi lui si era reso conto che naturalmente il marchio nazionale non gli bastava, quindi chiaramente se lo fa il panettiere di via Tiburtina mi sembra appunto di consigliare appunto la registrazione del marchio comunitario anche a chi naturalmente lavora in settori che sono differenti. Sul marchio internazionale invece chiaramente qui ho fatto un discorso che è un po' diverso, cioè ovviamente nel caso dei marchi internazionali si tratta di vedere, di fare una valutazione innanzitutto su quelli che sono i paesi nei quali effettivamente lavorate o avete intenzione di fare degli investimenti. Mi spiego, anche qui molto spesso arrivano persone che dicono: ah, voglio il marchio che copra tutti gli Stati Uniti, la Corea, la Cina, il Giappone, la Russia. Ovviamente, chiaramente, ogni singola registrazione ha un costo. È un costo che varia naturalmente a seconda dell'estensione territoriale, è un costo peraltro associato a tutta una serie di dinamiche che sono peculiari. Vi faccio un esempio: per esempio, per registrare un marchio in Cina dovete comunque rivolgervi ad un avvocato cinese o a qualcuno che in un certo senso sia riconosciuto dall'ufficio dei marchi cinese. Quindi vanno fatte delle valutazioni che a mio avviso non possono essere valutazioni frutto di una certa megalomania. No, ma domani tanto diventiamo la Microsoft e quindi vogliamo registrare il marchio in Cina, Corea, Russia. Ovviamente il marchio lo si registra a livello internazionale, oltre l'Unione Europea, quando si ha necessità di farlo. Prima della registrazione naturalmente bisogna fare tutta una serie di controlli. Ogni tanto, diciamo, gli avvocati una qualche utilità ce l'hanno. Bisogna fare tutta una serie di controlli appunto per valutare se dei marchi simili sono già stati registrati. Qui naturalmente bisogna osservare sia l'aspetto verbale, quindi se c'è un'analogia, una omofonia praticamente, anche come suonano i marchi, e se naturalmente sto andando a utilizzare anche da un punto di vista figurativo qualcosa che richiami altri marchi. Qui naturalmente molto spesso la valutazione che si fa da non esperti è una valutazione molto rapida, cioè dicono: sì, ma noi abbiamo fatto l'uccellino, questi altri hanno fatto... In realtà ci sono tutta una serie di componenti, c'è la componente per esempio dell'abbinamento dei colori, la gradazione del colore. Un esempio banale per esempio sono le bottiglie di acqua minerale. Pensate, voglio dire, a quanto il marchio della Ferrarelle sia simile al marchio della Lete o al marchio della Grazia. Mi sembra che Lete e Ferrarelle forse sono la stessa società, però in molti casi appunto avete questa banda rossa, questa scritta, e effettivamente questo può indurre in confusione il consumatore medio. Quindi non è solo sul nome, non è solo sulla parte grafica, o meglio, la parte grafica va sulla parte grafica, vanno fatte tutta una serie di valutazioni. avete appunto due tipi di marchi. Il marchio denominativo, anche qua sono un po' rozzo ma solo per, diciamo, esigenze di chiarezza, il marchio denominativo in un certo senso è più forte. Il marchio figurativo invece è rappresentato essenzialmente da un logotipo. Naturalmente le considerazioni fatte per il marchio valgono anche per la scelta del nome, del domain name. Chiaramente dovete, nel momento in cui registrare un marchio, vedere se quel nome di dominio abbinato al marchio è ancora disponibile o meno, se è possibile in un certo senso acquistare quel nome di dominio o meno, perché capite che anche lì, se la memorizzazione del marchio è fondamentale, diciamo, nel mondo reale, probabilmente è ancora più importante nel momento in cui voi lo trasferite su internet. Sapere che io scrivo google.com e che non devo scrivere google online / qualcosa del genere è qualcosa di fondamentale appunto per la diffusione della società. L'altra cosa appunto di cui si parla spesso nelle riunioni preliminari sono i patti di non concorrenza e non disclosure agreement. Parto da questi ultimi. I non disclosure agreement sono appunto degli accordi in cui una parte si impegna a non rivelare all'esterno appunto quelle che sono le informazioni che ha ottenuto durante questa riunione, questa conversazione. Subito il primo punto, il penultimo punto. Questi non disclosure agreement sono effettivamente utili, perché molto spesso appunto mi si rappresenta questo fatto di dire: sì, ma io sto rivelando la mia idea. Ovviamente tutti o buona parte degli startup sono convinti che la loro idea stia cambiando il mondo, per cui naturalmente prima di dirla, considerate che io faccio riunioni interminabili con persone che mi dicono: è qualcosa di così, però non ti voglio dire altro. Io in realtà per lavoro sarei, diciamo, tenuto al segreto professionale, per cui comunque, diciamo, non potrei utilizzarlo, però molto spesso sono talmente vaghi che io stesso non capisco che cosa vogliono fare. È chiaro che se voi andate da un investitore, più siete vaghi, meno l'investitore investe probabilmente nella vostra idea. In non disclosure agreement qualcuno dice: sì, ma vincolano esclusivamente la parte con cui ho fatto la riunione, non vincolano terze parti, per cui se poi questo signore va al bar e ne parla con un altro, questo secondo signore in realtà può sviluppare la mia idea. Il terrore naturalmente è lo sviluppo dell'idea. In realtà i non disclosure agreement hanno una importanza, io non sostengo appunto il fatto che vadano fatti. Molto spesso consiglio peraltro uno strumento che non è molto utilizzato, che forse può sembrare un po' stravagante, cioè quello appunto, le idee non sono tutelate, però anche provare a descrivere quella che è lo sviluppo anche imprenditoriale della propria idea, lo sviluppo imprenditoriale associato a questa idea, e utilizzare dei servizi, che ne so, di marcatura temporale, cioè dare una data certa, è qualcosa, diciamo, di non necessariamente dirimente, ma è qualcosa che può essere utile. Cioè, nel momento in cui io vado a parlare con l'investitore, quantomeno c'è una data certa che dice che io quel tipo di idea e quel tipo di sviluppo lo avevo già utilizzato precedentemente. Stesso discorso, appunto, molto spesso si parla di patti di non concorrenza, se ne parla anche con una certa rapidità, con una certa leggerezza. Il codice civile appunto prevede di alcuni patti non concorrenza per i lavoratori dipendenti, per i lavoratori autonomi, per gli agenti commerciali. Il patto deve avere sempre forma scritta, la durata massima deve variare tra i 3 e i 5 anni e soprattutto chiaramente nessuno vi firmerà dei patti non concorrenza che sono troppo estesi. Hai sviluppato il software per me, non devi sviluppare nessun altro software, non è un patto di non concorrenza. Peraltro devi avere anche dei limiti territoriali specifici. L'ultimo punto, perché il mio tempo è finito, è appunto quello che riguarda la possibilità di utilizzare dati personali. Ci sono molte società, lo sapete, voglio dire, scopro l'acqua calda, che lavorano vendendo dati personali. Ovviamente il dato personale che ha valore è il dato che ha un'alta profilazione. Cioè, se io so che una persona rientra in una certa fascia di età, vive in una determinata area geografica, è appassionato, che ne so, di prodotti tecnologici, ama andare a pesca e così via, quello è un dato importante. Quindi più andate a profilare questo dato, più il valore commerciale di questi dati hanno un'importanza. Attenzione in questo caso, lo dico da avvocato, perché naturalmente la possibilità di raccogliere, di utilizzare e di comunicare a terzi, cioè di cedere anche dietro pagamento questi dati commerciali, è soggetto a tutta una serie di informazioni che devono essere fornite al soggetto che dà i dati e a tutta una serie appunto di autorizzazioni e di consensi da parte di questo soggetto. Quindi, giusto anche qui, vado per flash, naturalmente i dati personali hanno un valore, hanno un valore importante, tant'è che appunto ci sono società che la cui unica attività è quella della commercializzazione dei dati personali. Il dato personale che vale di più è ovviamente il dato che ha la più alta profilazione. Attenzione però, perché molto spesso questi dati possono essere raccolti in maniera non conforme alla legge e quindi tutto questo valore del dato in realtà viene meno. Nessuna società che utilizza i dati per fare, pensate che ne so, all'attività di telemarketing, quelli che vi chiamano Sky, Telecom, quelli che vendono le enciclopedie o il vino eccetera eccetera, nessuno chiaramente acquisisce dei dati che, come si dice in gergo, non sono dei dati puliti, cioè non sono dei dati che appunto sono stati raccolti secondo la legge. Io vi devo dire che nella mia demenzialità ho dimenticato i biglietti da visita, quindi, perché ho cambiato borsa, per cui questi comunque sono tutti i miei riferimenti. Avete, credo, signorina dello SMAU, avete 10 minuti, 5 minuti per farmi delle domande che possano essere di interesse per tutti, altrimenti considerate che io mi fermo ancora qui una mezz'oretta, quindi se, prego.
Buongiorno. I marchi sono considerati privativi industriali per, che rientrano in uno di quei requisiti per diventare innovativo?
Altre domande? Siete timidi? Se no mi fa... Tu.
È uno sketch. Per quanto riguarda i costi di ricerca e sviluppo del 3%, è richiesto una particolare forma di certificazione, di documentazione...
Sì, no, è chiaro ancora una volta che devi essere in possesso poi di dei documenti che vanno a giustificare in caso di controllo questo tipo di investimento che hai fatto. Cioè non puoi dire no, l'abbiamo fatto perché lo sappiamo noi. Ok. Non te lo dovrei dire, in alcuni casi è chiaro che anche l'investimento in sviluppo, se non c'è, in un certo senso viene creato. Quindi però chiaramente delle certificazioni in caso di controlli le devi avere necessariamente.
Sempre sui requisiti, il requisito del personale, c'era stata qualche difficoltà per un'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate che ha detto: se è personale che prende uno stipendio lo riconosciamo ad altri scopi, no? Per la deducibilità degli investitori, degli investimenti fatti, però sembra aver dato quel, spesso nelle start-up non c'è uno stipendio. I soci sono lì, lavorano, non si pagano niente e quel requisito appare a volte un po' ballerino. E ne aggiungo un'altra cosa invece, che ho visto sulle PMI innovative, c'è una richiesta che poi diventa vincolante della certificazione del bilancio, che è un po' strana o anche un po' fastidiosa, perché può comportare un costo addizionale eccetera. Se aveva qualche...
No, in realtà non c'è altro da aggiungere a quello che lei ha detto, nel senso che posso semplicemente dire sì alla prima e dire sì anche alla seconda domanda, cioè nel senso che molto spesso poi chiaramente nel primo caso è ovvio che appunto non ci si rende conto anche di quella che è la realtà di queste società, cioè molte di queste società, del resto, se chiaramente il 99,9% delle piccole e medie imprese quindi hanno meno il 95% del 99%, cioè stiamo parlando della quasi totalità essenzialmente, ha tra 1 e 9 dipendenti, questo significa chiaramente la maggior parte delle società e soprattutto le start-up innovative in realtà sono formate da persone che investono insieme e solo successivamente hanno la possibilità di avere un personale che sia retribuito, perché ovviamente il costo del personale è un costo alto, per cui conviene molto spesso, come posso dire, far lavorare su singoli elementi, su singoli pezzi, e poi se la società chiaramente decolla c'è il personale, per cui in questo senso forse non ci si rende conto anche di quella che è la realtà, cioè il personale è qualcosa che arriva dopo tendenzialmente, non arriva al momento in cui crea una società. Sul secondo discorso idem, voglio dire, non c'è molto da aggiungere, è chiaro che fai tutta una semplificazione, poi in sede di controlli vai in un certo senso a complicare la vita, quindi questo obiettivamente sì, ripeto, purtroppo non è così effettivamente, e non posso che darle ragione.
Io volevo sapere se l'attività di ricerca e sviluppo può essere certificata anche come lavoro di personale, perché spesso un'attività di ricerca e sviluppo non comporta necessariamente essere in un laboratorio, acquisire macchinari o cose di questo tipo.
No, in questo caso tendenzialmente la risposta è no, cioè nel senso che è chiaro che se hai un dipendente che è dedicato appunto alla ricerca e sviluppo esclusivamente, secondo me è un requisito un po' al limite, cioè nel senso non ti conviene, perché nel momento in cui poi vai a fare questa certificazione il rischio è che appunto in sede di controllo la società venga cancellata dal registro, perché ovviamente se quello è un dipendente non viene considerato come un investimento ulteriore praticamente in ricerca e sviluppo. Ok, se non c'è altro, io comunque ripeto, sono qui ancora per qualche minuto, per cui per eventuali dubbi vi sparo giusto all'ultima slide, così se qualcuno...
Se ti è piaciuto questo workshop, lascia una recensione che potrà essere utile ad altri professionisti come te. Ti aspettiamo ogni settimana con tanti nuovi contenuti.